se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Io quest'oggi mi sono fatto quasi 8 ore di treno, intervallate da un'oretta di conferenza a Pietrasanta. Adesso sono in albergo a Milano, mezzo nudo, discretamente disfatto, e ho solo voglia di farmi una lunga doccia seguita da una lunga dormita. Eppure sono qui a registrare il Daily Cogito perché non volevo lasciarvi da soli per questa domenica. E poi non dite che non vi voglio bene. Sigla.
Daily Cogito, il podcast di Rick Tufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Ciao a tutti e bentornati anche per questa domenica qui su Daily Cogito in compagnia del sottoscritto Rick Dufere. Sì, sono disfatto, ma sono anche contento perché la conferenza oggi è andata bene, quella dell'altro ieri a Magenta è andata ancora meglio e ci aspettano altre giornate molto molto belle. Infatti vi ricordo, per chi fosse proprio ritardatario e si fosse perso tutti i vari annunci sui social di questi giorni, io stamattina sono a Milano alle 11 per Book City. Insieme a Victor Lazlo 88 alla Società Umanitaria presenterò Spinoza e Popcorn, un bellissimo evento, e poi questa sera alle 21 sarò a Bergamo presso il Club Edonè, sempre per Spinoza e Popcorn e per tante altre cose interessanti, insieme a quel bell'imbusto di Andrea Lombardi. Quindi vi aspetto numerosi, non mancate. Quest'oggi tocca il question and answer. Non volevo saltarlo perché mi avete fatto delle bellissime domande. Per chi non sapesse di cosa si tratta, è la sessione mensile in cui su Daily Cogito cerco di rispondere alle domande che alcuni miei mecenati di Patreon mi hanno posto durante le scorse settimane. Per chi non sapesse cos'è Patreon, è il mio programma di crowdfunding, cioè i miei ascoltatori, i miei spettatori, i miei fans, che brutta parola, possono, come dire, abbonarsi ai miei contenuti, che però rimarranno sempre liberi e gratuiti per tutti. Ma voi, se apprezzate il mio lavoro, potete restituirmi qualcosa con 2 dollari al mese, 5 dollari al mese, 20 dollari al mese, in cambio di servigi molto interessanti. Quindi sotto c'è il link, è un ottimo modo per sostenere il mio progetto e permettermi di fare tutte queste cose che faccio. Quindi dateci un'occhiata. Prima di tuffarmi nel question and answer, però, vorrei dire una cosa a cui tengo particolarmente, un argomento che oggi accenno e poi nelle prossime puntate sicuramente svilupperò un po' di più. Io quest'oggi sono andato al Festival Sofia, la filosofia in festa, a Pietrasanta, in Toscana, bellissima cittadina, una vera bomboniera. E ho incontrato, durante la mia conferenza, un bel po' di studenti. C'era qualche centinaio di studenti di liceo, fra i 15 e i 18 anni. E sapete, ogni volta in cui mi capita un'occasione del genere, mi ricordo di quanto sia stupida e superficiale l'idea secondo la quale i giovani non vogliono pensare a certe cose. Perché dico questo? Perché io ho tenuto una conferenza dal titolo Il tempo perduto tra ieri e oggi, in cui ho parlato di stoicismo, di storia della filosofia con Seneca, Marco Aurelio, Spinoza, Nietzsche e tanti altri, discutendo di temi estremamente delicati come la morte, il fallimento, la soglia di attenzione, la guerra dell'attenzione e molto altro. E devo dire che gli occhi di questi ragazzi erano veramente attenti, brillanti, al punto che poi, alla fine della conferenza, ne ho incontrati molti fuori dalla sala conferenze e alcuni mi hanno detto una frase che io voglio tenere proprio come una stella polare lì davanti a me per farmi capire quando comincerò a sbagliare con il mio progetto, perché uno di loro mi ha detto in particolare: Rick, non avevo mai pensato che la filosofia potesse affrontare i miei problemi, cioè i problemi di tutti i giorni. Ma come? Il linguaggio che più di tutti problematizza e quindi mi fornisce strumenti per pormi domande importanti sulla mia vita, invece viene percepito come una cosa eterea, come una cosa astratta. E vedete, il problema non sono i giovani che non sono interessati, è che per molto tempo ci siamo dimenticati di usare un linguaggio adeguato. Ma io ieri non è che abbia fatto delle cose trascendentali, cioè non è che mi son messo a parlare come «Ehi, ciao bro, ma che mi mandi un WhatsApp» e via dicendo con dei versi trap, non so neanche quale sia il genere che viene ascoltato oggi. Non ho fatto questo, io semplicemente ho parlato di filosofia, così come la filosofia riesce a impattare sulla mia vita, cioè ho parlato di me, non ho parlato di massimi sistemi, di cose astratte, ho parlato della mia esperienza e del modo con cui la filosofia e i vari autori hanno impattato positivamente e criticamente sulla mia vita. E credo che quella lì sia la strada, far sentire alle persone che la filosofia impatta sui tuoi problemi. Ma come ho detto, oggi solo un accenno, e svilupperò questa cosa nei prossimi giorni perché ci tengo particolarmente. Quindi saluto tutti quelli che ho incontrato a Pietrasanta, è stato bellissimo e spero di rivedervi molto presto. Mi avete scritto in tanti dopo l'incontro ed è stato bello leggere i vostri messaggi. Ma adesso non perdiamo tempo e veniamo al question and answer, cioè risposte esaurienti a domande sagaci. La prima domanda è di Graziano Prevedel, che mi chiede così a bomba: com'è che vi siete conosciuti tu e il professor Boldrin, Michele Boldrin? Beh, in realtà la cosa è abbastanza semplice. Come tu saprai, come molti sapete, io ho pubblicato ormai quasi un paio d'anni fa una trilogia di video dal titolo In difesa del capitalismo, in cui cerco di parlare del libero mercato, del significato di libero mercato e via dicendo. Quelli sono video che hanno avuto un discreto successo e poi una conoscenza in comune mi scrisse dicendomi: guarda che il professor Boldrin, che io ricordavo da fare per fermare il declino, ma poi non è che io sia andato, cioè non è che l'abbia seguito successivamente, il professor Boldrin ha apprezzato alcune cose che hai detto nel tuo primo video sul capitalismo. E quindi mi fa: questa è la sua mail, contattalo, magari vi fate una chiacchierata. Io mandai una mail a Boldrin e lui mi rispose, e da lì ci siamo messi d'accordo per la prima intervista, che è proprio il primo video che abbiamo fatto insieme. E niente, che è ancora possibile trovare sul canale. E da lì ci siamo messi d'accordo, visto che abbiamo stretto amicizia, abbiamo cominciato a collaborare, a fare la rubrica che tutti quanti oggi conoscete. Quindi questa è la storia della conoscenza fra me e Mike. La seconda domanda è di Giovanni, che mi chiede due domande in realtà. Uno, è la violenza verbale e la latente aggressività solo un brutto costume o è sintomatica di un'inquietudine psicofisica ancora da definire? Domanda molto complicata, anche perché sono giuste entrambe. Al di là del fatto che dovremmo anche cercare di definire cosa significa violenza verbale, latente aggressività, cioè io quando devo incazzarmi mi incazzo, cioè credo che tu ti riferisca soprattutto, Giovanni, all'odio online, l'odio ingiustificato. Ecco, in questo caso io credo che ci sia, da un lato, brutto costume, maleducazione. Io molto spesso su internet vedo della maleducazione, sia nei modi che nel linguaggio utilizzato, ma è la stessa maleducazione che poi vedo lì fuori, non è che... però so che non ti riferisci soltanto al web. Quindi c'è sicuramente maleducazione. A Lucca Comics mi è capitato di vedere per esempio dei comportamenti assurdi da parte di gente che dava per scontato per esempio che le persone, gli espositori lì presenti fossero un po' al loro servizio, quindi c'è della diseducazione diffusa, ma non voglio fare il Matusa, altrimenti tutti mi scrivono ok boomer. Sicuramente c'è anche un'inquietudine, siamo un po' sperduti, è un'epoca in cui i punti di riferimento magari sono più labili, più sottili, più impalpabili, quindi rispondiamo anche con aggressività. Però non voglio entrare in questo discorso perché cadremmo veramente in luoghi comuni, c'è sicuramente un po' dell'uno, un po' dell'altro. La seconda domanda è ancora più difficile, perché la domanda è: quali sono i modelli di società che possono aggregare il forte individualismo occidentale dei nostri giorni? E questa è una domanda difficile perché io sono in disaccordo con la premessa. Noi non viviamo un forte individualismo, anzi, viviamo una forte omologazione. La nostra attenzione è sempre giostrata in mezzo a mille stimoli e noi ci lasciamo trascinare molto spesso dalle mode, dai trend, perdendo l'individualità. Quindi a mio parere oggi non siamo individualisti, se lo siamo, lo siamo in modo malato, collaterale, ma siamo delle greggi molto spesso. È difficile trovare della individualità oggi, è molto facile trovare invece dell'aggregazione, è facile trovare persone che cercano la propria identità in gruppi di ogni tipo, dai ai gruppi politici, ai gruppi sociali, ai gruppi di gusto, ai gruppi sessuali di ogni tipo, e questo è il segnale di una perdita di individualità. Quindi non riesco a rispondere alla tua domanda, perché per me quello che tu stai dicendo non è un problema, anzi mi verrebbe da dire qual è il modello di società che potrebbe creare una più forte consapevolezza della propria individualità, ma anche lì la risposta probabilmente non ce l'ho, devo ragionarci ancora per molto tempo sopra. C'è Elisa Pagnoncelli che mi chiede, vorrei chiederti cosa ne pensi di Edgar Morin, grazie. Allora, è un autore di cui non ho mai letto nulla, ho visto delle conferenze, devo dire che è un autore che mi ha sempre lasciato perplesso nelle conferenze, ripeto, parlo da persona che non ha letto i suoi libri, perché a me è sempre parso un pensatore a cavallo fra filosofia, sociologia e psicologia, molto affine per esempio ai Lacan, ai Derrida, ovvero uno di quei pensatori che, pur avendo uno spessore intellettuale indubitabile, però ha creato una montagna di supercazzole. E lo ribadisco, se qualcuno è appassionato di Morin, non è un giudizio fatto e finito questo, perché ho visto sue conferenze, però quello che ho subodorato è un po' il supercazzolismo. Se poi invece siete appassionati di Lacan o Derrida, possiamo parlarne, secondo me sono dei geniali supercazzolari, però prima o poi ne parlerò in modo più analitico, ma non incazzatevi, è la mia opinione che ora non ho né il tempo né l'energia di argomentare, e non è neanche il contesto giusto. Niccolò Bagno, anche lui mi fa due domande. La prima è, hai mai letto qualcosa di Alfred North Whitehead? Se sì, cosa ne pensi? Allora sì, l'ho studiato più che altro, ho studiato varie parti dei suoi testi, soprattutto inerenti la matematica, i principi a matematica, perché quando feci gli esami di logica, ovviamente era uno degli autori insieme a Frege, insieme a Carnap, insieme a Russell. Diciamo che non ho una conoscenza approfondita di Whitehead, penso sia uno dei grandi padri della logica contemporanea, quindi uno dei grandi padri della corrente analitica. Penso sia abbia avuto un impatto molto maggiore, per esempio, Frege o Wittgenstein, però è sicuramente un autore imprescindibile se una persona vuole interessarsi a quella frangia del pensiero occidentale. La seconda domanda di Niccolò è, parlerai mai del rapporto che c'è tra Tolkien e Nietzsche? Questo è interessante come domanda, perché è proprio qualcosa di cui sto parlando abbastanza spesso nel mio corso di scrittura creativa in Accademia Orwell. Proprio la scorsa lezione ho parlato di Nietzsche e Tolkien, soprattutto sull'immagine che loro hanno della storia. Però se qualcuno ha letto il mio Spinoza e Popcorn, sapete che c'è anche un capitolo dedicato al Signore degli Anelli. Il capitolo parla della filosofia della storia e uso proprio Nietzsche insieme a Bergson e tanti altri, perché è interessante, alcuni personaggi all'interno del Signore degli Anelli portano avanti una visione nietzschiana della storia, perciò il mio invito è ovviamente a leggere Spinoza e Popcorn per saperne qualcosa di più, perché lì è abbastanza argomentato. Poi c'è Dude Law che mi dice, una domanda fantastica, facciamo finta che tu sia il selezionatore della nazionale italiana di basket degli youtuber, quanto vorrei che ci fosse. Tra i vari convocati nelle tue ospitate passate e future, quali sono i 5 youtuber che metteresti in campo come miglior formazione per svegliare ancora di più una mente che ogni mattina si nutre di Daily Cogito? Grazie Stefano per la domanda che mi ha fatto tanto ridere. Prima, mentre le leggevo in treno, ho riso da solo leggendo la tua domanda. Una formazione di cestisti divulgatori. Allora, io vorrei essere l'allenatore, io vorrei essere un po' il Mike D'Antoni di questa squadra, ok? No, in realtà no, non posso arrogarmi questo. Allenatore Dario Bressanini. Dario allenatore sicuramente, per la sua esperienza, per la sua saggezza. Quindi Dario Bressanini allenatore. Dopodiché il quintetto, che ovviamente non potrei scegliere io, ma essendo il capitano della squadra, poi gli suggerirei a Dario Bressanini, ti direi io playmaker, ma semplicemente perché quando giocavo a basket il mio ruolo era playmaker, guardia, però soprattutto playmaker. Quindi io farei il playmaker, perché playmaker di penetrazione, peraltro. No, non c'è nessuna malizia in questo, era un playmaker che si buttava in area, prendeva un sacco di sportellate per poi di solito scaricare. Infatti ero l'assist man della squadra. Quindi io playmaker. Poi come guardia ci metterei il buon Entropy for Life, quindi Giacomo. Giacomo secondo me ha un tiro da tre veramente micidiale, e in effetti questo è il motivo per cui il suo canale è cresciuto così tanto, perché lui riesce a metterne tante da tre punti, quindi è un realizzatore fenomenale. Dopodiché alla piccola mi sento di metterci Uesa. Uesa come alla piccola ce lo vedo bene, perché secondo me c'ha le spalle larghe, poi con le sue felpe fanno, riesce anche a fare dei bei tagliafuori, quindi è un uomo di fisico oltre che di concetto e poi è un umbertechiano, e da questo punto di vista non posso che ammettere che il fisico serve in questi casi. Anche Umberto Eco era una bella alla piccola del basket filosofico italiano. Dopodiché come alla grande, la cosa si fa complicata, perché mi verrebbe da dire il buon Barba Scura X. Il buon Barba Scura lo metterei come alla grande, e nonostante lui sia mingherlino, però le bordate che riesce a tirare con la sua scienza brutta sicuramente sono da alla grande. Lo vedo un po' come un Tim Duncan decresciuto. Ciao capitano, no, non prendertela male. Perciò sì, alla grande lui. Potrei eventualmente scambiare lui alla piccola e Uesa alla grande, però insomma lì ce la giochiamo bene. E poi come centro Roberto Mercadini, anche perché Roberto è, ragazzi, è un bel center, cioè sarebbe lo Shaquille O'Neal della squadra, con delle schiacciate retoriche spettacolari. Sesto uomo, Morte Bianca. Ci metto Morte Bianca. E tutti i miei colleghi divulgatori che non sono stati messi dentro, sappiate che comunque stiamo valutando la vostra assunzione. Mi sono molto divertito con questa domanda, quindi altre metafore sportive, se ne avete, lanciatemele. Poi c'è Andrea Bandini che mi chiede: volevo chiederti un commento serio e rapido su Emanuele Severino. Spesso ne parlate, penso qualche battuta con Boldrini in modo sbrigativo. Sarei curioso di sapere cosa ne pensi in maniera un po' più seria. Allora, vabbè, se me lo chiedi sbrigativo non posso dire tutto quello che penso, mettiamola così. Io di Severino ho letto quasi tutto e nell'80% dei casi mi sono trovato di fronte alla necessità di chiedermi: ma cos'è che sta dicendo? Ma non perché non capisca il linguaggio, perché io con la filosofia di Severino non ho mai compreso, visto che prima ho parlato che la filosofia è quotidianità, la filosofia è affrontare problemi che sentiamo quando ci svegliamo. Ecco, io quando leggo Severino non riesco a capire, non riesco a collocare il problema che sta trattando. Cioè, quando mi parla dell'eternità, tutto bello, tutto poetico, tutto heideggeriano, però poi quando mi chiedo cosa ne faccio di questo, mi trovo soltanto con un grande artificio argomentativo, retorico, che può anche essere ammirevole e che da molti punti di vista ammiro, però poi che ne faccio? Ecco, questo è il mio problema con Severino. Sicuramente prima o poi ci faccio un video, vorrei farci un video da solo, non con Michele, perché Michele sul suo canale ha anche già parlato di Severino, quindi lui l'ha già approfondito con altre persone. Farò un video prima o poi su Severino. È che io ho tanta paura dei severiniani, cioè i severiniani per me sono pericolosi, quindi sto tergiversando, ma prima o poi lo farò. Poi c'è la domanda di Arrigo che mi chiede: quando hai parlato di pornografia, lo hai fatto elogiando nell'utilità che essa ha avuto nella liberazione dei costumi sessuali. Io credo però che di fianco a questo aspetto positivo ce ne sia un altro molto negativo e crudele, quello dello sfruttamento della prostituzione. Che ne pensi? Allora, io ho stima della pornografia, ma ciò non significa che il porno non abbia dei problemi. Per esempio, la pornografia è altamente addictive, quindi è molto facile che una persona finisca per dipendere da immagini pornografiche. Questo ovviamente è un problema, ma come ogni dipendenza, cioè non è che sia più grave della dipendenza da eroina, anzi no, è molto più grave quest'ultima, però sicuramente soprattutto per persone giovani può portare a uno svilimento di quella che è l'esperienza diretta della sessualità. Anche se credo che molto spesso questo problema venga ingigantito enormemente, però è un problema. Il problema che affronti tu sicuramente è correlato a un certo tipo di pornografia, cioè c'è una tratta, letteralmente una compravendita di donne, soprattutto di ragazze, legate alla pornografia. Ci sono due però da aggiungere a questo. In primo luogo, la prostituzione non è nata con la pornografia, cioè la pornografia è sempre stato un linguaggio indipendente poi dallo sfruttamento di persone e via dicendo, quindi è uno dei canali di sviluppo della prostituzione. Non lo vedo come il canale principale, non lo vedo neanche come uno dei canali più preoccupanti. Poi se qualcuno ha dei dati in merito me li faccia vedere. Io ho letto alcuni libri a riguardo, tipo Il porno di massa, che è un libro ancora di qualche anno fa, non credo neanche sia più reperibile, poi controllerò. Non è che ci sia questo problema legato alla prostituzione nel mondo della pornografia. C'è un problema che però, ripeto, non è così preoccupante. Il secondo aspetto che vorrei trattare è questo. Nei paesi più avanzati, ovviamente qui non parliamo della pornografia nei paesi dell'est, che è un problema molto spesso e via dicendo, parliamo della pornografia per come si è sviluppata nel nostro mondo occidentale contemporaneo. Molto spesso delle ragazze sono state letteralmente salvate dalla pornografia. Senza quel salvagente sarebbero finite in giri di prostituzione, e questo lo si può vedere, ci sono tanti documentari che attestano questo. Perciò ti dirò sì e no, il problema c'è, però non è un problema così enorme, e i problemi della pornografia sono, a mio parere, legati ad altro. Quindi questo è, insomma, un paio di stimoli per riflettere. La seconda domanda, anche Arrigo mi fa due domande, siete esosi questa volta ragazzi. Cosa ne penso di Noam Chomsky? Anche qui una di quelle domande a cui come posso rispondere in poco tempo. Chomsky ha avuto una grande voce nello studio della linguistica, del ruolo della grammatica, non solo in termini proprio espressivi, ma anche cognitivi. Quindi l'idea che esista una grammatica innata, questa idea kantiana di una sorta di categorizzazione a prioristica della grammatica dell'intelletto. Ha scritto dei libri molto importanti a riguardo e io ho stima di quel lavoro. Il Noam Chomsky degli ultimi 10 anni soprattutto è purtroppo un intellettuale che, a mio parere, ha perso i suoi punti di interesse fondamentali ed è caduto molto spesso in un complottismo di stampo neomarxistoide, però non così chiaro, che sinceramente mi piace poco. Cioè, i suoi ultimi libri, a mio parere, sono molto vicini dei deliri per le tesi che porta avanti. Vi ricordo quello che ha detto sull'11 settembre, insomma, voglio dire, Chomsky ha un po' perso la bussola, secondo me. Ciò non toglie che abbia fatto un lavoro molto importante nei decenni precedenti, quindi questa è la mia opinione. La mia opinione è che, come molto spesso accade, bisognerebbe anche saper dire basta, adesso vado in pensione, ma troppo spesso non abbiamo le forze di farlo. Walter Luigi Martorano conclude con l'ultima domanda. In passato mi parse di capire che non apprezzi molto Gabriel García Márquez. Come mai? Non ti piace questo autore in particolare o ti riferisci anche a tutto il filone del realismo magico? No, a me in realtà il realismo magico, poi questo filone che molto spesso non si sa definire perché si annovera una certa rosa di autori che però sono fra loro estremamente eterogenei e differenti, e io ogni volta in cui qualcuno ha cercato di definirmi il realismo magico mi sono fatto il facepalm dicendo cos'è che mi hai detto. Quindi per me il realismo magico è un genere che non esiste, inventato per dare un nome a una roba che non c'è. Però al netto di questo, a me non piace, è una parola grossa, però non mi ha mai convinto proprio Márquez. L'ho sempre trovato barocco, l'ho sempre trovato un modello contrario rispetto a ciò che per me è un grande autore, perché, come dico molto spesso nei miei podcast, un grande autore è letteralmente quello che usa lo stile per scardinare i propri stilemi. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che è uno scrittore tipo Saramago. Saramago sviluppa uno stile e ogni romanzo di Saramago è differente dall'altro, nonostante ci sia la riconoscibilità. Cioè, c'è la voce, ma l'autore non è un'autorità. Al massimo, come direbbe Bergonzoni, è un autorizzato. Cioè, è autorizzato a raccontare quella storia dalla storia stessa. Márquez, invece, è un autore molto... passatemi il termine, paternalista, cioè è un autore che accompagna il lettore, che fa sentire forte la sua voce. In effetti io i libri di Márquez che ho letto li ho trovati tutti molto molto simili fra di loro. Fermi, se ti piace Márquez, non scrivermi, ah no, ma come ti permetti, ma... è veramente una mia opinione, io ho letto varie cose sue, ho letto racconti, ho letto romanzi, e io non sono convinto da Márquez. È un po' come Stephen King, può aver raccontato anche delle cose belle, delle cose che ho apprezzato, ma è un'autorità, non è un autore. E i lettori si innamorano non delle storie molto spesso, ma dell'autore, che è il motivo per cui poi in libreria abbiamo dei testi che hanno il nome dell'autore scritto a caratteri cubitali e poi il titolo del libro piccolissimo, perché chi se ne frega, tanto l'ha pubblicato lui, quindi ciao. Ecco, Márquez è uno di questi. Un giorno magari mi capiterà, perché tanto ci aspettano tanti Daily Cogito, quindi mi capiterà di fare una critica un po' più argomentata, però per adesso accontentatevi di questo. Direi che siamo andati ben oltre quello che avevo preventivato, perché siamo oltre i 25 minuti, la cosa insomma è deprecabile per la mia salute mentale, però le domande erano molto interessanti. Io vi ringrazio per queste domande, ovviamente a tutti quanti fate i commenti, io sappiate che i commenti sotto i video, i podcast li leggo sempre tutti e poi ho il tempo di rispondere proprio a pochi, perciò mi perdonerete, ma li leggo sempre tutti. Io vi auguro una buona domenica, spero di incontrarvi in tanti oggi a Milano e poi stasera a Bergamo, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.